You could cry it up. The whole city of Seattle's getting riot up. E benvenuti alla 10ª puntata della prima stagione di Seahawks Nest Italia, il primo podcast italiano interamente dedicato ai Seattle Seahawks. Simone Faccini che vi parla, ad accompagnarmi come sempre Marco Cherubini e Merck Bernardi. Ciao ragazzi, bentrovati.
Ciao Simone, ciao Merck e un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori affezionati.
Ciao a tutti, ben ritrovati e un caloroso saluto a Marco e a Simo. Ciao ragazzi.
Come sempre, un ringraziamento a The Cutting Edge Radio, il fantastico contenitore che ci ospita, insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo le coordinate per trovarci sui vari social, Instagram e Twitter, @SeahawksItalia, Telegram e Facebook, @SeahawksNestItalia. Ricordo che da questa settimana, su Telegram e Facebook, trovate la settimana dei premi stagionali. Ovvero, su entrambi, quindi sia sulla chat Telegram che sulla pagina Facebook, troverete i sondaggi per eleggere tutti i migliori giocatori nelle varie categorie: special team, difesa, attacco, MVP, eccetera. Quindi venite tutti sulla pagina Facebook o sulla chat Telegram per votare e dire la vostra. Bene ragazzi, registriamo questa puntata, questa 10ª puntata, all'indomani delle partite dei Championship. Il Super Bowl che si giocherà domenica 7 febbraio sarà tra Tampa Bay e Kansas City. Le due squadre arrivano dopo aver battuto rispettivamente Green Bay e Buffalo. Direi di partire subito con il Championship della NFC. Tampa Bay corsara, sì, così possiamo dire, a Green Bay per 31-26. Ha seguito per noi la partita come gli inviati di tutto il calcio minuto per minuto. Marco.
Sì, Simo, Tampa Bay corsara proprio nomen omen, no? Veramente me la sono goduta perché è stata una bella partita. Magari uno poteva aspettarsi veramente una, non so, una bella sparatoria fra Tom Brady e Aaron Rodgers. Lo è stata fino ad un certo punto, poi dopo hanno fatto un pochino di disastro alla fine. Comunque, in linea di massima, Tampa Bay è partita a sprombattuto, veramente hanno fatto già il primo drive molto molto bello, hanno fatto tre conversioni di terzi down eccezionali, cosa che mi ha fatto veramente morire di invidia, perché giudicando come noi convertiamo i terzi down mi è presa veramente tristezza. E veramente arrivati a un certo punto, alla, soprattutto a fine secondo quarto, quando hanno fatto quel quarto down con lancio lungo, lì erroraccio della difesa di Green Bay a parte, è stata proprio veramente una dimostrazione che erano andati lì per giocarsela, per vincere senza paura, senza timore reverenziale nei confronti di Green Bay. Successivamente nel secondo tempo, dopo, ripeto, una prima parte esaltante, Tom Brady ha un pochino perso la bussola, nel senso che ha fatto un paio di lanci un pochino alti che hanno causato due intercetti. Green Bay è riuscita con la difesa a risalire un po', e il problema purtroppo è che anche per loro nel quarto quarto è mancato l'attacco, sono arrivati un pochino corti nel recupero, all'incirca come noi l'anno scorso contro di loro, leviamoci questo sassolino alla scarpa. E quindi primo Tom Brady al Super Bowl, guarda caso, e secondo me tutto sommato la vittoria di Tampa meritatissima, considerando tutto l'arco della partita, la difesa sugli scudi veramente paurosa, e probabilmente proprio grazie alla difesa che avranno delle possibilità al Super Bowl, perché la difesa di Green Bay contro Kansas City l'avrei vista veramente male. Invece loro, secondo me, se la possono giocare. Bravi, bravi.
Mer, le tue opinioni?
Io dico che questa volta Brady al Super Bowl magari ci sta anche un pochettino più simpatico, sembra più meno antipatico, sì, del solito.
Sì, sì.
No, comunque dicevi veramente io direi assomiglia a una tragedia greca questa partita, cioè c'è di tutto, c'è l'euforia da una parte, il ritorno dell'altra, il momento in cui sembra che si rivolti tutto con quei tre intercetti, e poi alla fine funziona bene l'attacco di Tampa, esce Brady quando serve e finisce la partita per Tampa, vince, e secondo me anche meritatamente, perché secondo me sono venute alla luce un po' le lacune di Green Bay. Cioè, quando vai a togliere Adams, che ha fatto 9-15 di prese, solo 67 yard, vabbè, ha fatto un touchdown, secondo me è già limitato gran parte del gioco di passaggi di Green Bay. E poi se vai a limitare Jones con solo 27 yard, anche lì è limitato tutto, secondo me. Rodgers ha fatto quel che ha potuto, però sì, cioè, lui ha fatto il suo, secondo me è mancata tutta la squadra. Soprattutto quella che sembrava sempre in crescita, la difesa di Green Bay, soprattutto a secondaria. Allora, c'è stato un solo sack contro Brady, a dispetto dei 5 contro Rodgers, 5, neanche la peggiore offensive line di quest'anno di Seattle ne concedeva così tanti, no, sto scherzando, purtroppo è successo anche di peggio. E soprattutto la secondaria bucato, perché abbiamo visto anche certi vuoti che sono stati lasciati, proprio certe amnesie da parte di Green Bay che hanno favorito Tampa. Godwin ha fatto che ha voluto, e anche Gronk mi viene in mente in quell'unica sua ricezione da 29 yard, però ha fatto veramente la differenza. E come ha detto Marco, hanno delle buone chance per via della difesa contro quella corazzata che è Kansas City, perché la difesa di Tampa poco a poco sembrava, secondo me anche dovuto sempre perché non c'è stata un off season di training camp, doveva un po' amalgamarsi, e questa è l'amalgama che ha funzionato. Vorrei far notare come giocatori pronti al momento giusto, e cito solo Godwin e Fournette. Ci sono solo questi due che secondo me sono in un momento strabiliante. L'unica cosa che mi piace è non vedere Antonio Brown, di cui io vado matto, perché è anche un matacchione secondo me.
Cosa che non ho detto prima, che Tampa Bay sarà la prima squadra nell'era del Super Bowl a giocarlo in casa. Ho sentito molto parlare, diciamo, ovviamente di Tom Brady ieri sera e tutto oggi anche su Twitter, tutti a dire Goat eccetera eccetera, premesso che quello che ha fatto è incredibile e gli vanno fatti un sacco di complimenti, ci mancherebbe, però bisogna anche essere onesti e dire che forse non ha fatto proprio una prestazione così straordinaria, cioè ha lanciato 3 intercetti. Solitamente in un championship, se lanci 3 intercetti non vinci, non vai al Super Bowl. No,
giusto, eccetto Wilson contro Green Bay. Giusto, Green Bay, questa storia degli intercetti del championship gli va male.
È vero. Non ci ho pensato che anche lui. No, lui tre, sì, tre.
Quattro
vittura.
Sì. Mamma mia.
Scusa, Simo, t'ho interrotto. Dicevo,
no, chiedevo conferma.
È che stava scendendo dalla crimuccia.
C'è il precedente, hai proprio ragione.
Sì, è vero. Cioè, secondo me il rating di Tom Brady è 73.8, se ci pensi, quindi è veramente bassino, no? E la partita l'ha vinta la difesa, cioè giocatori come, non so, Shaquille Barrett, Devin White per questa squadra è imprescindibile, secondo me. Ha fatto una partita paurosa, e tutta la difesa comunque ha giocato bene, perché cioè la offensive line di Green Bay, a parte tutto, è una delle migliori, se non la migliore della Lega, e riuscire a fargli 5 sack, come ha detto te Merck prima giustamente, è impresa ardua, ecco. Quindi sì, bravissimi.
Secondo me comunque a un certo momento erano proprio in confusione totale anche quell'offensive line di Green Bay, per quanto forte, quindi, perché veramente a un certo momento passavano dovunque, e comunque sì, è stata brava anche l'offensive line di Tampa che non ha concesso, e poi vabbè, lì ci sarebbero delle colpe sia di Brady sia di chi ha lasciato proseguire, che è stato colpito quando ha fatto quel passaggio che si poteva evitare, che sì, alla fine è finito l'intercetto. Secondo me, come dici tu Marco bene, cioè, era una squadra già ben assemblata da Tampa, mancava, è come se tu c'hai un'orchestra e ti serve un buon direttore d'orchestra, l'hanno trovato in Tom Brady, quindi secondo me Tom Brady è l'uomo giusto al posto giusto, cioè una squadra che già da un anno, due anni è ben assemblata. Ci metti Tom Brady e non ci metti Jamie Winston con le diottrie e tutto, che ci vede bene o che ci vede male, però sinceramente non c'è neanche paragone. E soprattutto come direttore d'orchestra parlo anche di Arians, perché secondo me ieri sera ha azzardato un po' troppo rispetto alla partita precedente contro i Saints, che invece è stato gestore. Va detto però che alla fine si è visto che è stato gestita, come è stato gestito il cronometro e come è stato gestito il vantaggio.
Verissimo.
Perché non so quante squadre si sarebbero fatte prendere dalla fretta e quante avrebbero commesso un errore in un momento chiave del genere.
Verissimo.
Sì, e sempre per onestà dobbiamo dire che a Green Bay mancava Bakhtiari, il left tackle titolare. Beh, ragazzi, arrivati a questo punto non ci resta che dare i premi a questa partita. Quindi, Marco, MVP.
Sì, ho cambiato idea, perché avevo pensato a Shaquille Barrett, perché aveva fatto 3 sack e 2 tackle for loss. Però mentre parlavo prima lo devo dare a Devin White, perché veramente è un giocatore stratosferico, quindi lo do a lui.
Merck.
Io invece lo do a Godwin, perché i numeri parlano da soli. 110 yard con quella ricezione da 52, e poi quella giocata finale che è stata veramente eccezionale, direi che è stata bellissima, e in quel momento in particolare ci ha avuto il gran sangue freddo a giocarla. Bravi, bravi. Poi vabbè, ci sarebbe a citare Fournette, ma sarebbe a citare 5 o 6 nomi secondo me.
Beh,
in sì, Tampa.
Tanti protagonisti. Beh, in questa partita. Ora invece tutte, ragazzi, da voi voglio sapere la chiave tattica. Marco.
La chiave tattica, sempre tornando al discorso di prima, secondo me è stata la pressione della linea di Tampa Bay su Aaron Rodgers per tutto l'arco della partita, e Rodgers non è abituato a questo tipo di pressione e è riuscito a gestirla bene, ma anche lui chiaramente per lunghi tratti, perché comunque come percentuali sono percentuali buone, però è una cosa alla quale non è abituato, e si è visto ad un certo momento che iniziava a lanciare un pochino in hurry up e ha perso un po' di precisione.
Beh,
sì, dico anch'io, pressione per lo più proprio limitare sia i due uomini chiave oltre a Rodgers dell'attacco, cioè Adams e Jones, che veramente sono stati lasciati a basso. Se pensiamo che Valdez c'ha quasi il doppio di ricezione di Adams, e praticamente tra Jones e Williams forse ha corso meglio Williams che Jones.
Sì, Jones poi ha fatto quel fumble anche lui sanguinoso, quindi...
Sì, comunque tu dicevi sempre dell'offensive line, io mi ricordo un drive, cioè uno snap di Rodgers, che era un terzo vicino alla propria end zone, che ha tenuto la palla in mano qualcosa come 5-6 secondi e poteva fare quello che voleva, quello che voleva.
Sì, poi, sì, vabbè, a testa alta, proprio tranquillo, beato, è vero, è vero.
Quello che dici te poi secondo me è dovuto anche al fatto che Green Bay è stato in campo di 34 minuti e mezzo, quindi secondo me l'offensive line a forza di pressioni alla fine è proprio acceduta completamente.
Sì, poi ho trovato un tweet interessante di PFF che diceva che entrambi i quarterback, quando sono stati messi sotto pressione, hanno giocato veramente male. E Brady ha giocato ancora peggio rispetto a Rodgers, solamente che Aaron Rodgers è stato messo sotto pressione il 30,2% dei snap, invece Brady solamente il 13,5%. Questo potrebbe essere una, non solo ovviamente, una delle chiavi tattiche di questa partita.
Sì, sì, assolutamente.
Dici benissimo, Simo, perché comunque a numero di drive sono pari come 11, e come efficienza nel terzo down, che di solito c'hai più pressione, comunque te la giochi tanto, siamo 9-14 Tampa e Green Bay 8-14, quindi siamo lì.
Sì. Ora, ragazzi, mi dovrete dire la vostra giocata chiave. Marco.
La giocata chiave secondo me sono i 4 down sulle 8 yard di Tampa Bay a fine partita, mancavano circa 4 minuti alla fine della partita, e nel secondo e nel terzo down soprattutto Rodgers avrebbe potuto anche farsi 5-6 yard di corsa, e invece si è ostinato a cercare Adams con i lanci, e lì avrebbe avuto poi un quarto down molto più semplice di 2-3 yard. Poi hanno deciso, secondo me inspiegabilmente, di calciare, andare a meno 5. Forse erano convinti di riprendere palla, così non è successo, e quindi secondo me la giocata chiave è quella.
Bene.
Io dico il drive di Tampa dopo i 3 intercetti, perché risollevarsi anche in una situazione psicologica così difficile deve essere dura, e inoltre hanno prosciugato il cronometro e si sono portati a casa un field goal, che è quello che serviva per gestire la partita quando sei in vantaggio, ma non troppo, e quindi secondo me quella è stata l'azione che ha dato la vittoria a Tampa. Oltre, vabbè, come diceva Marco, quel quarto down è stato bellissimo.
Bene, bene ragazzi, passiamo alla seconda partita, l'AFC Championship. Vittoria di Kansas City in casa per 38-24 ai danni dei Buffalo Bills. La partita l'ha seguita per noi Merck.
Allora, che c'è da dire? Kansas City è una corazzata. Scusate, che io sono appassionato di storia, potrei citare un po' quando la Germania invase la Polonia. Si trovarono i carri armati contro la cavalleria agli ussari, c'avevano poco da fare. Più o meno direi che è stata così, perché veramente Kansas City, ragazzi, è una corazzata. Sfido chiunque a trovarmi un difetto in questa squadra. Forse il difetto purtroppo l'hanno con la sfortuna, perché se è infortunato, e non sarà della partita del Super Bowl, è Eric Fisher, il left tackle. Quindi c'è un po' questa, diciamo, maledizione al contrario di Tampa, che incontra squadre senza il left tackle titolare.
Davvero?
Ecco, con una cosa un po' strana. Ma Holmes veramente, cioè, ha fatto delle giocate incredibili. Vabbè, ha giocatori come Kels, come Hill, e anche non sono state un granché le corse, ma questo già lo sapevamo, perché comunque Williams, Hardman hanno corso, però non tantissimo, e comunque abbiamo visto che anche quando fanno una sbavatura come quel fumble che c'è stato, tutto sommato recuperano il drive dopo, sono già lì in recupero. Quindi oltre ad avere i mezzi, la forza, il talento, hanno anche la mentalità vincente, e questo veramente, ragazzi, è difficile da battere, perché non c'è stato un momento in cui Buffalo abbia avuto la possibilità di vincere, anche per colpa sua, però Kansas City si è dimostrata veramente una squadra che ha passeggiato in campo, secondo me è stata fantastica. Poi parliamo tanto d'attacco, ma anche la difesa, perché tra Hitchens, Clark, Tyrann Mathieu, cioè, hanno annullato. Beasley forse è stato abbastanza pericoloso, però come nell'altra partita Adams, anche qua Dix, diciamo, la prima minaccia a livello di passaggi è stata diciamo spenta, perché comunque 6 su 11 e 77 yard è poca roba, se poi contiamo che la ricezione più lunga è stata di 34. Quindi secondo me gran prova anche proprio a livello mentale per Kansas City, che la vedo la grande, grande, grande favorita al ballo finale.
Beh sì, non ho ancora dato un occhio alle quote dei bookmakers, ma non credo ci siano molti dubbi su chi sia la favorita per la partita. Tu cosa ne pensi di questa partita, Marco?
Sì, cioè, in realtà c'è pochissimo da aggiungere a quello che ha detto Merck. Nel senso, io l'ho recuperata oggi, ho visto un pezzetto di primo tempo, fino a circa metà del secondo quarto, erano 21-9 se non mi ricordo male, quando poi sono andato a letto, perché effettivamente l'impressione era quella lì. Anche sul 9-0 Buffalo all'inizio si è vista proprio veramente la solidità mentale di Kansas City, perché Hardman, che aveva fatto l'erroraccio sul ritorno, che poi aveva consentito a Buffalo di partire dalle 3 yard per fare il touchdown del 9-0, poi dopo si è ripreso immediatamente, ha fatto il touchdown lui proprio immediatamente quasi per rimettere Kansas City in partita. poi da lì veramente si è vista proprio l'abitudine della squadra a giocare in questi palcoscenici, l'abitudine a vincere, l'abitudine a, diciamo, a restare calmi anche quando vai sotto. È veramente una partita indirizzata, non me l'aspettavo così sinceramente, mi aspettavo una Buffalo più combattiva. Josh Allen forse ha pagato un pochino l'inesperienza e Diggs l'hanno tenuto benissimo, quindi veramente Kansas City non so come possano riuscire a fermarla sinceramente.
Sì, sono partiti aggressivi Buffalo Bills, sì. Però poi l'hanno un po' persa questa aggressività, ma proprio hanno giocato dei quarti down all'inizio eccetera, poi hanno cominciato a calciare hanno perso un po' questa aggressività. In realtà fa ancora più riflettere questa vittoria di Kansas City, perché partivano con un Mahomes acciaccato, partivano 9-0 praticamente, perché pronti via non si sono neanche accorti, erano già 9-0 con un bruttissimo errore come hai sottolineato tu. E una squadra normale probabilmente, vista la situazione, sarebbe crollata, cioè non, avrebbe faticato a riprendersi.
Sì, davanti, come è successo un po' a Green Bay nell'altra partita all'inizio.
Esatto, avevi davanti esatto. Comunque una signora squadra, perché adesso, al di là che è tutto, però Buffalo è una signora squadra. E invece no, per niente. Questi, ma era già successo anche al Championship dell'anno scorso, o al Division, sì, dell'anno scorso, con Houston,
con i Titans, no?
O allora, con Houston, il Divisional, bravo, con Houston, Texas. E poi il Championship con Tennessee, partite anche abbastanza simili, se vogliamo, per come erano partite. Partono un po' male, sembrano quasi un po' distratti. Mi ricordavo dei drop di Tyreek Hill, qualcosa che si vede anche raramente. E invece poi sono, cioè, hanno talmente confidenza nella propria forza che poi ripartono a tutta birra e ne fanno 38 così.
Sì, ah, sì. Poi penso, cioè, che tolto cos'era Clark, che è arrivato l'anno scorso, qualche innesto, cioè è da 3 anni che è la stessa squadra, eh. Ormai possono giocare in certe azioni, possono giocare ad occhi chiusi, che sì, sanno benissimo dov'è la palla, eh. E sì, sì. Però vi volevo fare questa domanda, mi è venuto in mente, vi ricordate che anche l'anno scorso, vabbè, il Super Bowl è un altro palcoscenico, cioè se noi parliamo di regular season in una maniera, di playoff in un'altra, il Super Bowl parliamo ancora di un altro proprio, sì, universo, un altro ambiente. E mi viene in mente che comunque Kansas City in questi 2 anni tutte queste partite dominate li ha sempre giocate in casa, anche quest'anno nell'Arrowhead abbastanza vuoto perché un po' di pubblico c'era, e ha sempre dominato. Ma vi ricordate che l'anno scorso per almeno 3 quarti ha fatto fatica con San Francisco? Vabbè, era una signora San Francisco, vabbè. Però credo che comunque vedremo, come è giusto auspicarlo un po', in difficoltà Kansas City per gran parte della partita nel Super Bowl, e quindi penso che lì si possa giocare sulle carte Tampa. E parlando come prima di gestione, vorrei anche sottolineare che secondo me McDermott qua ha deluso, perché quando doveva azzardare non ha azzardato. E parlo, se del primo field goal alla fine di metà lì ci stava, quello successivo sul terzo quarto secondo me lì doveva giocare doveva provare a prendere un primo down.
Sì, sì, decisamente.
Sì, infatti, come dicevo prima, è partito molto aggressivo, poi ha tirato il freno a mano.
Forse anche delle scelte del genere hanno magari condizionato un po' i giocatori.
Può essere. Beh, ragazzi, è arrivato il momento dei premi della partita. Questa volta parti tu, Merck, con l'MVP.
Dai, non si può che non citare Mahomes, perché Mahomes comunque ha giocato una bellissima partita, 3 touchdown, 325 yard. Ricordiamoci che era in ballo se lo facevano giocare o no per via della botta che aveva preso la settimana prima.
Marco?
Io ringrazio Merck per la cavalleria che mi ha lasciato Travis Kelce, quindi nomino lui, 13 ricezioni, 118 yard, 2 touchdown, sempre veramente immarcabile, giocatore pazzesco.
Sì. Ragazzi, ora la chiave tattica, vai Merck.
Per me è che la chiave tattica è che hanno fatto quello che hanno voluto, cioè in attacco sono stati devastanti e hanno veramente annientato una difesa ben quotata come era quella di Buffalo. Ricordiamoci quanto male ci hanno fatto quando li abbiamo incontrati noi. Vabbè, partita a sé stante, però veramente sono esplosivi, direi come la parola giusta per citarlo, per citare questo attacco.
Marco,
la mia chiave tattica, Simone, l'hai detta te e sono totalmente d'accordo, cioè la gestione diciamo della fase di attacco in red zone, dove i Bills veramente sono andati a fare quattro field goal a Kansas City all'Arrowhead e non puoi pensare di vincere se non azzardi un pochino di più.
Sì, sì. Ora ragazzi, la giocata chiave, vai Mac.
Ah, e qua mi rifaccio alle parole che ha appena detto Marco, secondo me quelle che ho citato anch'io. Nel terzo quarto, 5:52, i Bills con 4-3 sul campo e 24-12 a favore di Kansas City vanno per un field goal e vanno 24-15. Secondo me anche a livello psicologico di dire oh, noi ci siamo ancora, non pensate di aver vinto, quella secondo me è stata veramente alzare la bandiera bianca, o visto che c'hanno le maglie bianche, alzare la loro maglia, facendo anche la correlazione con quello che ho detto, cioè a fine secondo quarto che si è concluso 21-12, i Bills vanno a calciare, ok, lì ci stava il calcio, però magari vabbè, Bruce Arians ma anche Doug Peterson avrebbero detto col cazzo, qua cerchiamo sì, sì. il touchdown, forse anche Pitt, non lo so.
Probabilmente sì.
No, no. Ho qualche dubbio lì.
No, lì però... come sarebbe finita? No. Un sec sicuro.
Sì, un punt no, perché sei stato troppo vicini, ma... Sì.
Marco, tu invece la tua giocata chiave?
Ma io la giocata chiave, diciamo, vista la superiorità del gioco d'attacco, voglio premiare quella che mi è piaciuta di più, che è quel passaggio da sotto di Patrick Mahomes per il touchdown di Travis Kelce nel terzo quarto. Non mi ricordo il minuto, però quel passaggio veramente una cosa che non si vede tutti i giorni, per la semplicità magari con cui l'hanno fatto, che era quello che è uno schema studiato veramente bene, e lo voglio premiare.
Sì, veramente una bellissima giocata. Sicuramente, non so dirti se è la giocata chiave, ma è sicuramente la più bella.
Sì.
La più bella, la più sorprendente. Bene ragazzi, per quanto riguarda i championship, io direi che è tutto. Ora passiamo alla seconda parte della puntata, che è un corposissimo chiedilo al Nest. Abbiamo ricevuto un sacco di domande dalla chat Telegram e non solo, anche dalla pagina Facebook ne sono arrivate. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito con la prima. Fulvio ci chiede: abbiamo Griffin e Dunbar in che diventeranno free agent. Griffin lo terrei, se sta bene, se sta basso con le pretese. Dunbar non lo so, ma a mio parere siamo corti nel roster, se penso che la prima scelta è Flowers. Da qui la mia domanda: si ha bisogno di un cornerback solido per il prossimo anno, anche pensando ai blitz di Jamal Adams, o secondo voi andiamo bene così? Merck?
Allora, io rispondo che io farei il contrario. Io lascerei partire, o almeno esplorare il mercato, a Shaquille Griffin e terrei Dunbar, perché Dunbar di certo per una stagione del genere e anche per tutto quello che c'è stato in off-season, perché detta come l'ha detta, secondo me a quel party dove è stato poi messo tra gli indagati, secondo me partecipava, ma questo è un altro paio di maniche. Io lo rifermerei, certo non ha una gran solidità a livello di fisico perché è sempre infortunato, però quando c'è si sente la sua presenza. Griffin, cioè anche col salary cap che ci troviamo, secondo me è sbagliato strapagarlo, soprattutto perché è tagliato ora per rifirmarlo, quindi o si accontenta di un contratto buono viste anche le stagioni che ha fatto, appunto, oltre mi sembra la prima stagione non è che sia sempre migliorato, e qualche lacuna, qualche vuoto, che poi diciamo come ho detto il football è fatto anche di azioni, di imprevisti, di eventi durante una partita, ha lasciato certe volte veramente, è andato in blackout totale, quindi io magari li farei sondare la free agency. Che poi magari vale anche fare un attimo mente locale e dire scusa, sei qua, c'è anche tuo fratello gemello, sei in un ambiente dove tu servi per vincere, non è di certo il contratto della tua vita, quello che firmerai quest'anno, sarà quello magari tra 3-4 anni, magari, se ti giochi bene le tue carte. Quindi secondo me io proverei a fargli sondare la free agency e magari riprenderlo. Dunbar lo terrei, secondo me si accontenta anche di poco. E poi ricordiamo che comunque non è che siamo solo messi male noi, sono messi male anche tutti gli altri. Siamo tutti nella stessa barca. Sì, chi peggio, chi è più in alto, chi peggio. E comunque io aggiungerei un veterano, Trey Flowers, che comunque nella prima parte di stagione non mi è piaciuto, ma nella seconda mi è piaciuto, soprattutto per la questione che non c'è mai stato off season e quindi non c'è mai stata amalgama tra i vari reparti con tutti gli innesti che ci sono stati. E comunque di veterani nel ruolo di cornerback ce ne sono, perché se prendiamo Xavier Rhodes di Indianapolis, Josh Norman di Buffalo, Peterson e Kirkpatrick di Arizona, Sherman, bravissimo, e Witherspoon di San Francisco, abbiamo l'imbarazzo della scelta. Non diciamo giovanissimi, però di esperienze, veterani. E ricordiamoci sempre che quest'anno, secondo me, avranno veramente, peseranno come oro. C'è un incremento del prezzo, del valore delle pick, perché le pick quest'anno ti fanno trovare magari un buon giocatore e facendogli firmare un contratto ridicolo.
Sì, sono d'accordo con te. Beh, passiamo alla seconda domanda che ci fa Alberto Cappellini. Nella classe del draft di quest'anno, quale running back vedreste bene a Seattle? Perché a me i nostri non piacciono per nulla, eccetto Penny, che però a livello di infortuni è pericoloso. Prima di dirti quali running back vedrei bene a Seattle, ti rispondo che io in realtà, a differenza tua, non è che a me sinceramente Carson mi piace come running back. Chiaro, il suo problema degli infortuni non è trascurabile. È chiaro che adesso lui chiederà un contratto alto, ma Seattle mai glielo darà. Quindi se riescono a trovare un accordo, diciamo, equo, secondo me possiamo anche provare a tenerlo. È chiaro che avremo due running back abbastanza injury prone, potrebbe essere un azzardo. In tal caso mi sono un po', diciamo, sono andato un po' a vedere quali sono i running back di questa draft class. Ce ne sono parecchi, però vi ricordo sempre che noi abbiamo probabilmente qualche need più urgente, calcolando che partiamo al secondo giro a scegliere, a un secondo giro anche abbastanza basso. Tant'è vero che ho trovato un po' di mock draft che ci danno un offensive tackle come secondo round. Anche perché con il discorso che i running back vengono scelti sempre più in basso perché non li si vuole pagare, eccetera eccetera, sono, diciamo, tra virgolette meno importanti nel football moderno, addirittura ho trovato questo sito DraftTech che dice che potremmo al quarto round con la 119esima prendere tale Jaret Patterson, che non è un running back che ho visto moltissimo quest'anno oggettivamente, però se ne è sentito molto parlare soprattutto su Twitter, perché lui giocava a Buffalo, quindi nella MAC, in una partita deve aver fatto qualcosa come 8 touchdown e in tutta la stagione ha fatto numeri impressionanti. Ok, non gioca in una conference di primo livello, quindi è chiaro che non si è confrontato con i migliori college, però sicuramente è un buon running. E comunque, ripeto, avendo una scelta al quarto giro e al secondo, sarà difficile che noi scegliamo di utilizzare la seconda per un running back. Però tutto è possibile. Bisogna vedere anche cosa rimane, perché ci sono dei running back molto interessanti e se ci arrivano, magari possiamo decidere di prenderli. Prossima domanda, fatta da un tale Marco Cherubini. Non lo conosco, però vabbè, ci ha fatto questa domanda e quindi per cortesia noi rispondiamo. Parlando di salary cap, come funziona l'incremento salariale dei rookies in base alle performance e il rollover del cap 2020 non utilizzato alla stagione successiva? Ma io a questa domanda farei rispondere Marco, per fare un po' il marzullo della situazione.
Sì, scusate, proprio la marzullata che ho fatto. Fate una domanda, date una risposta. Tra l'altro la risposta è non lo so. No, scherzo, no, a parte... Però mi interessava questa cosa e sono ragioniere di mestiere, quindi c'è un po' questa deviazione professionale per i conti. Mi piace fare conti, mi piace guardare il salary cap. Sarà che mi appassiona anche quello molto, perché secondo me è una delle differenze più grosse che ci sono fra gli sport americani e i nostri sport italiani, dove di solito vincono sempre le stesse perché c'hanno più soldi, a meno che non ci sia una squadra gestita a meraviglia come l'Atalanta di Simone, che ci ha dato una bella scoppola a noi, un bel 3-0 in casa all'ultima partita, complimenti dall'altro. E quindi il salary cap è una cosa che mi appassiona tantissimo. Quindi, per passare alla domanda, come funziona? In settimana ho visto questi due tweet di Bob Condotta dove parlava di incremento salariale per i rookies e mi sono andato a vedere un po' come funziona in breve, in pochissime parole. Praticamente, in base alle performance che fanno, agli snap giocati, alle statistiche, ad eventuali convocazioni al Pro Bowl, eccetera eccetera, i rookie che vengono scelti soprattutto nei giri bassi hanno diritto a dei bonus. E noi ad esempio abbiamo Michael Dixon, che ha fatto anche un Pro Bowl, Trey Flowers, che ha giocato tantissimi snap, DK Metcalf, non ne parliamo neanche, e Damien Lewis quest'anno, che avranno tutti un bonus. Vi faccio un esempio: Dixon avrà circa 3 milioni, Flowers circa 2 milioni. E questo cosa è successo? Ovviamente ci ha dato una bella botta al salary cap, quindi avevamo una quindicina di milioni e ora con questi bonus e più altri aggiustamenti siamo intorno ai 3 milioni, quindi siamo scesi, diciamo, verso metà classifica. La cosa invece anche molto interessante è questo rollover, cioè come funziona, molto semplicemente. Le squadre che sono riuscite a risparmiare salary cap quest'anno, spendendone meno del massimo consentito, possono destinarlo al prossimo anno. Quindi ci sono squadre, ad esempio come i Browns, che il prossimo anno potranno destinare 30 milioni del cap risparmiato quest'anno, 25 dalla Cowboys, 23 ad esempio per l'innominata Jacksonville Jaguars. E noi purtroppo in questa classifica siamo messi molto molto male, nel senso che nel 2001 riporteremo poco meno di un milione, e peggio di noi fa solo Baltimore con 580 mila dollari circa. I 49ers hanno anche loro meno di 2 milioni. Quindi questo cosa vuol dire? Che chi ha gestito il cap bene quest'anno avrà un enorme vantaggio, visto anche il fatto che il salary cap verrà ridotto. E noi dovremo lavorare sulle ristrutturazioni, mi aspetto qualche trade in uscita perché penso che sia inevitabile, e magari, come diceva Merck prima, prendere qualche veterano a un prezzo basso nelle posizioni dove abbiamo un po' di need. Tutto qui.
Molto, sì. Molto, molto interessante. Bene, ritmo, 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 perché abbiamo ancora un sacco di domande. Passiamo alla prossima. Lorenzo Cocilio ci scrive: lo richiamereste Earl Thomas? Sembra stia avendo parecchi problemi fuori dal campo e nessuno lo abbia richiamato dopo il taglio di Baltimore. Però stava giocando abbastanza bene. Guarda, a questa domanda ce la siamo posta anche prima, diciamo, a microfoni spenti, e la risposta è abbastanza unanime da parte di tutti e tre. Me lo confermate, ragazzi? Ovvero
sì,
no.
Sì, sì.
Sì, sì.
Perché...
Decisamente meglio.
Perché sì, ok, è vero, nell'ultima stagione, quindi nella 2019, diciamo, con i Baltimore Ravens ha fatto un'ottima stagione, assolutamente. Qualche difficoltà all'inizio, ma poi si è ambientato negli schemi di coach Martindale, molto diversi da quelli di Pete Carroll, e si è trovato bene e ha dimostrato di essere un giocatore dal talento incredibile, ma questo non lo scopriamo oggi. Però se l'hanno tagliato nonostante le ottime prestazioni, per i gravi problemi fuori dal campo, diciamo, e nello spogliatoio, e poi nessuno l'ha richiamato, caro Lorenzo, un motivo ci sarà. Quindi passiamo all'altra tua domanda, Lorenzo, ovvero: la faresti una trade per Russell Wilson, Deshaun Watson? Non credo possa succedere perché Russell dovrebbe avere la no trade clause, sì, ce l'ha nel contratto. Però, se entrambi i QB accettassero lo scambio, voi procedereste? Mac, prova a rispondere un po' tu.
Ma abbiamo tutta una season per parlare di fanta trade, di giocatori, però mi piacciono queste cose, quindi mi piace rispondere. Dico come a Lorenzo, dico che anch'io sono un grande estimatore di Watson, mi piace da quando venne a giocare contro di noi 4 anni fa, in quella partita che dopo lui si ruppe il ginocchio, sì. Il giorno dopo abbiamo fatto la trade con Houston per prendere 2 in Brown, mi ricordo queste due cose, e io lo prenderei ovviamente, però come dico, Wilson è prigione di Seattle e Seattle è prigione di Wilson, perché questa squadra è basata su Russell Wilson e per il contratto che ha Wilson non si può muovere da Seattle, questo è poco ma sicuro. Poi lo dicevi tu, Simone, c'è la clausola che anche lui deve accettare la trade. Però sognare non costa nulla, quindi io ho imbastito così una trade proprio a tre che è venuta fuori. Cioè di prendere, se noi prendiamo Watson, Wilson magari va a una squadra come i Jets, e magari a Houston cosa andranno? Le nostre due prime scelte che ci sono costate per Adams. E magari a noi anche una compensatoria, magari di te una terza, un terzo giro sempre dai Jets, magari dell'anno successivo. E così. Però la vedo, sì, quanto meno fantomatica. Anch'io ho visto un articolo in cui parlavano di quarterback a rischio, cioè che è possibile che cambiano casacca. Cioè ci sono stati 20 nomi, ovviamente quelli esclusi erano Wilson, Herbert, e Tom Brady e Mahomes, e Allen, e Josh Allen, ecco, già questi, sì. E buono, cioè, c'erano tutti quegli altri, quindi cioè, prima che arrivi qualcuno che può dubitare di Wilson e che si possa essere tradato, sarà difficile. Io penso che magari si potrà soltanto immaginare alla fine di questo contratto, salvo ristrutturazioni, non si sa mai. Esatto.
No, tremendo. Cioè, diverte. Tra l'altro poi Merck ha risposto involontariamente alla domanda di Andrea Meroni, così se ne approfitta, sulla pagina Facebook, che praticamente dice, chiedeva questa cosa proprio. Con Russell Wilson ai Jets, le pick ai Texans, proprio lo diceva, era proprio questa qui precisa precisa la domanda, quindi non volendo ha risposto anche a questa. Sì, no, per un discorso proprio di dead money, che quest'anno ci massacrerebbe la dead money di Russell Wilson.
Ma voi, scusate, siete un po' per il modello Green Bay, cioè 20 anni e due quarterback, o ogni tanto vi piacerebbe vedere un altro quarterback? O come i Patriots che ci hanno avuto per una vita Tom Brady?
Ma io ti rispondo, come Simo?
Ma dipende dal quarterback, giusto?
Esatto, cioè, io per come... Io lo amo tantissimo Russell Wilson, e non ce ne sono tanti forti come lui o più di lui, quindi durerei tanta fatica a scegliere un altro al suo posto che non sia Mahomes, ecco.
La prossima domanda ce la fa Rochigno, sempre dalla chat Telegram, e ci chiede: Foster Schneider, con le pick al momento in carico, cosa fareste con la prima a disposizione, ossia quella al secondo giro? Io punterei a un left tackle, considerata l'età di Brown e a un possibile calo delle prestazioni, un crollo delle prestazioni, data appunto l'età non più giovanissima, 35 anni se non vado errato. E, inoltre ci chiede, fossimo Schneider, se daremmo, una volta finito il rookie contract, ad Adams il contratto 17-18 milioni, considerato che con questo eventuale contratto, più quello di Russell Wilson e Bobby Wagner, questi tre giocatori coprirebbero circa il 40% dell'intero salary cap. Marco?
Allora, sì, in realtà sono abbastanza d'accordo con Rochigno, nel senso, se dovesse arrivare un offensive player, un giocatore della linea offensiva buono al nostro secondo giro, detto fra parentesi, secondo me faremo trade down, ci scommetto la mano che John Schneider farà trade down per avere più pick, però se arrivasse il giocatore giusto proverei effettivamente a prenderlo, però più che left tackle prenderei un left guard titolare, perché Iupati praticamente penso che o smette o comunque non ci può più garantire in quella posizione una solidità, quest'anno è sempre stato infortunato. Abbiamo anche un problema tra l'altro al centro, perché poi anche Pocic è free agent, però se prendiamo un left guard titolare a draft e magari questo ragazzo diciamo impara il mestiere da Dwayne Brown, potremmo poi anche avere un bel left tackle per il futuro. Quindi sì, secondo me comunque in ogni caso la prima scelta da fare al draft è un giocatore di linea offensiva, è proprio la nostra need più importante. Invece per quanto riguarda Adams, io sinceramente Adams lo pagherei proprio, ma veramente tutto quello che vuole, chiaramente nei limiti del giusto, perché mi piace tantissimo come giocatore, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista del carisma, dell'attaccamento al gioco che ha, della voglia di giocare, della voglia di vincere che ha. Giocatori così non ne trovi tanti, e quindi io me lo terrei stretto. E cercherei forse proprio quest'anno, dove lui viene da diversi infortuni e il salary cap è un pochino basso, magari di fargli un contratto un po' più lungo a cifre un pochino più basse, e cercare proprio di assicurarci le prestazioni di Adams per i prossimi magari 5 anni invece che 3, per esempio.
Interessante, interessante.
Molto interessante.
Ultima domanda che arriva dalla pagina Facebook, la fa Marco Risi. La difficoltà di lanciare corto per di Russell Wilson è davvero irrisolvibile? Ritenete che l'esperienza con Jimmy Graham sia una pietra tombale sull'utilizzo di un tight end magari molto alto che possa dargli un bersaglio più visibile? Abbiamo parlato di questo con Alberto Cantù nella scorsa puntata. Russell Wilson ha questo problema dell'altezza, è inutile negarlo, e questo gli preclude il fatto di diventare un quarterback che può entrare in ritmo con dei lanci molto veloci, con un rilascio molto veloce per dei check down che solitamente appunto si fanno verso il tight end o a volte anche il running back all'interno diciamo delle 10 yard dalla linea di scrimmage. Non l'ha mai fatto, non lo è mai stato e non credo che lo diventerà mai. Però sì, l'esperimento Jimmy Graham non è andato bene. L'esperimento Greg Olsen non è andato bene, ma probabilmente più per i problemi fisici che per altro, perché in realtà quando è stato in salute qualche passaggio è riuscito a lanciarglielo. Non lo so, è sicuramente un aspetto molto interessante perché è una parte di gioco che a lui manca, e se riuscisse a crearsela anche solo parzialmente diventerebbe estremamente più efficace e pericoloso. Quindi è difficile rispondere a questa domanda, però in qualche modo bisogna lavorare su questa cosa, bisogna dargli questa dimensione al suo gioco. Quindi credo che Pete Carroll debba lavorare su questa cosa. Bene, ragazzi.
Se posso aggiungere una cosa velocissima, certo. Si è visto a tratti cosa potrebbe succedere con un tight end capace di fare questo gioco quando Disley stava bene prima degli infortuni. Esatto. In quelle partite lì veramente Disley era forse il go-to guy per i terzi down, e lì Russell ha dimostrato anche di riuscire a trovarli tight end. Quindi secondo me, se troviamo la persona giusta, il tight end giusto, non è detto che non si riesca a sviluppare questo gioco.
Dillo quel nome che lo so che c'è lì sulla punta della lingua.
No, io vabbè, pensavo a Njoku dei Cleveland Browns. Non so, non te.
Ah, lui. E Disley, metti loro due, boom, hai già fatto tutto.
Sì.
La facciamo poi semplice noi, la facciamo poi molto semplice.
Sì, no,
cioè, vedremo. Sarà,
chissà, Snyder magari ci ascolta. Ma...
ma c'è questo podcast, sono arrivati a 10 puntate.
Vedremo se le nostre preghiere verranno esaudite. Bene ragazzi, per questa 10ª puntata è tutto, a me non mi resta che salutare i miei compagni di viaggio, Marco Cherubini e Merck Bernardi. Ciao ragazzi!
Ciao a tutti, ciao Simo, ciao Merck, e un saluto di nuovo a tutti gli ascoltatori.
Ciao ragazzi, è sempre un piacere, mi diverto tantissimo e mi sembra anche a voi, è bellissimo il feeling, e spero che questo si senta anche a tutti quelli che ci ascoltano. Ciao a tutti!
Un saluto anche a voi ragazzi, un saluto e un ringraziamento a tutti i nostri ascoltatori. Colgo l'occasione per ricordarvi che sulla nostra pagina Facebook e sulla chat Telegram è la Seahawks Nest Italia Awards Week, ovvero la settimana in cui eleggiamo i migliori della stagione dei Seattle Seahawks. Quindi venite sulla pagina o sulla chat Telegram per votare e dire la vostra. Per questa puntata è veramente tutto, ricordo a tutti sempre Go Hawks! At least a half dozen tackles that Lynch broke. Are you kidding me? Let's go. Cheetah, uh-huh. You know about the team.